Wow, il tema di questo incontro è davvero un tema da wow, insomma. Parleremo di ricucire la società, tecnologie e policy per una sfida epocale. Qual è questa sfida epocale? Quella di provare a pensare, a mettere le tecnologie al servizio di un modello di sviluppo che sia più sostenibile dal punto di vista ambientale, come siamo abituati a pensare ormai col concetto di sostenibilità, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. È una bella sfida, non so, forse il professor Ferrari si direbbe la sfida più antica del mondo del pensiero, no? Quella di coniugare insieme il progresso e l'uguaglianza, però ancora lì siamo, ancora di questo discutiamo, insomma. Quindi, per me è un onore essere qui, sono veramente molto contenta dell'invito del Politecnico. Io sono una filosofa prestata al giornalismo, insomma, e quindi sono davvero molto felice di essere qui con voi per parlare di temi che sono i temi del futuro e del presente. Allora, professoressa Dagnes, iniziamo con lei, docente, voglio ricordarlo, di sociologia economica del Dipartimento di Culture Politiche e Società dell'Università di Torino. Non vi ho presentato gli altri protagonisti perché ce li avete tutti lì, ma insomma sono sicura che li conosciate tutti. Allora, dicevamo, parliamo di una sfida che è una sfida epocale. La tecnologia in generale ci ha aiutato a fare cose fondamentali, il progresso scientifico in genere ha allungato la vita, ha migliorato le condizioni di vita, ci ha permesso di andare sulla Luna. Adesso tra un po' di anni proveremo a tornarci, costruiamo dei robot umanoidi sofisticatissimi, usiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo anche imparato a sviluppare modelli basati sull'intelligenza artificiale capace di imparare esattamente come farebbe un umano. Però il tema dell'uguaglianza, sicuramente possiamo dire che la tecnologia non ci ha aiutato a risolverlo, insomma. Allora, quello che io volevo chiederle è questo: secondo lei è un problema di mancanza di saperi tecnologici e scientifici adeguati a questa ambizione straordinaria, o un tema di visione e valori? Dov'è che dobbiamo guardare per compensare un modello di sviluppo?
Allora, domanda complicata. La risposta che mi viene da dare in breve è che è un tema di potere. E adesso cerco di articolarlo meglio. Tu riportavi alcuni esempi un attimo fa, no? Il fatto che siamo andati sulla Luna, verissimo, adesso nello spazio ci va Elon Musk. Quindi, il fatto che l'aspettativa di vita, la speranza di vita è cresciuta moltissimo, e sicuramente questo è grazie a enormi progressi che ci sono stati, verissimo, ma ci sono paesi nel mondo dove l'aspettativa di vita attuale è di 50 anni, quindi siamo ancora
Ferma quello
davvero
che era in passato
molto
per noi.
indietro. È cresciuta un po' rispetto al passato, però è davvero drammatica. Ci sono robot umanoidi che possono fare funzioni in qualche modo comparabili a quelle umane, però molti dei beni che troviamo anche, insomma, nei negozi in cui andiamo sono prodotti da persone che lavorano in condizioni sostanzialmente di schiavitù. Quindi non credo che manchino le tecnologie giuste. Le tecnologie ci sono, ci saranno, il progresso tecnologico continua a portarci avanti. Questo apre enormi opportunità, non è detto però che queste opportunità non vadano nella direzione di aumentare le disuguaglianze. E credo che su questo in realtà appunto la questione da mettere a fuoco dal mio punto di vista, che sono sociologa, è quella delle relazioni di potere, cioè di chi produce la tecnologia, di chi la controlla, di chi ne usufruisce, di chi ne ha accesso e di chi ne è escluso, di quali sono le condizioni di accesso, che non sono uguali per tutti. Non sono uguali per tutti per mille ragioni diverse. Alcune molto materiali, se pensiamo alla nostra esperienza recente della pandemia da Covid-19 e pensiamo a un aspetto molto banale, che è quello della DAD, della didattica a distanza. Questo è proprio un esempio di, a fronte di un evento esogeno, un sostanziale anche grande implementazione della tecnologia che difficilmente era pensabile altrimenti, quello che abbiamo osservato però è stata una disuguaglianza enorme da chi aveva accesso a la tecnologia, un certo tipo di tecnologia, e chi non lo aveva in condizioni molto molto più svantaggiate. Ma banalmente seguire una lezione di scuola su un computer o su un telefonino non sono esattamente la stessa cosa. Quindi ma la questione sicuramente c'è. Un altro aspetto che ha molto a che fare con l'accesso e la modalità di fruizione della tecnologia e del, come dire, l'implementazione sempre più rilevante della tecnologia nella nostra vita quotidiana, ha a che fare con le competenze. Cioè, per utilizzare la tecnologia servono competenze. Queste competenze non sono distribuite allo stesso modo dappertutto, tra tutti, e la differenza che emerge in termini di competenze evidentemente si può tradurre in forme di disuguaglianza. Insomma, anche qui gli esempi sarebbero molti, ma pensiamo ad esempio a tutte le forme di disintermediazione che avvengono attraverso la tecnologia. Il trading online, quindi la possibilità di accedere direttamente ai mercati finanziari, grandi opportunità per alcuni, grandi rischi per altri, se appunto questa implementazione sempre più significativa di tecnologia non è accompagnata da uno sviluppo delle competenze. Quindi credo che, come dire, sia importante guardare al campo in cui viene calata la tecnologia proprio come un campo di potere, dove sono in relazione attori diversi, ma attori diversi che si relazionano con strumenti, con device tecnologici che non possiamo percepire come neutri, ma che, come dire, prendono forma all'interno della relazione con gli attori, e gli attori sono portatori di saperi, competenze, possibilità, opportunità che sono estremamente differenziate. Quindi dal mio punto di vista, che ovviamente è anche un punto di vista disciplinare, la chiave è un pochino questa.
Una questione di potere, la tecnologia può esasperare le differenze, insomma, se non in un quadro ben chiaro. Ecco, a questo proposito, i mercati, la finanza, l'economia, come possono contribuire a creare un modello di sviluppo più equo, più attento alle uguaglianze, più attento alla promozione delle singole persone? Una questione, serve una visione etica? È una questione di regole? Cioè, qual è il punto più importante secondo lei?
Allora, dal mio punto di vista sì, è una questione di regolazione, perché i mercati ci sono e agiscono secondo una serie di logiche che sono di mercato e non che di base hanno l'idea della massimizzazione dell'utilità, tendenzialmente va nella direzione della massimizzazione del profitto, e difficilmente si può chiedere, se non in termini regolativi, ai mercati di fare altro. Qui forse permettetemi di citare un autore che mi sembra particolarmente significativo, che ragiona sui processi di allocazione delle risorse, che è Karl Polanyi, che sostanzialmente dice che ci sono modalità diverse di allocazione delle risorse. C'è quella via mercato, che appunto segue le logiche di mercato, ma ce ne sono altre, sono tutte presenti nella società. Noi tendiamo invece un po' a vedere solo la regolazione di mercato. C'è la reciprocità, quindi basata sulle relazioni orizzontali, rapporti comunitari in qualche modo, e poi c'è la redistribuzione, che è la modalità di allocazione più propriamente politica, quindi quella che dal centro in qualche modo va verso le periferie. Polanyi ci dice sostanzialmente che tutte queste forme convivono, e che però in diversi momenti ce n'è una che tende a prendere un pochino più il sopravvento rispetto ad altre, ed il mercato ha un po' più la tendenza a farlo rispetto
a fare la voce grossa.
Alle altre, a fare la voce grossa, sì, a imporre un pochino le sue regole. Polanyi ci dice anche però che quando, insomma, si va oltre un certo livello, quello che avviene, che è poi quello che lui chiama un contromovimento, cioè si mettono in moto una serie di dinamiche all'interno della società che in qualche modo vanno un po' poi a riequilibrare, anche se ovviamente con un equilibrio che tende a essere assolutamente instabile. Quindi, come dire, credo che io non sono tanto a mio agio con il concetto di etica, ma perché è un limite.
Siamo
mio.
In minoranza, professore, sì, lo so, ma era provocatoria.
No, perché per un limite mio tendo a vederlo più facilmente declinabile sulla dimensione individuale, quasi idiosincratica. Ma
d'accordo, è tutto. Poi la gente si rivolge sempre ai la gente si rivolge sempre ai filosofi aspettando da questi suggestioni di etica, assolutamente no, nel senso che almeno un filosofo che volesse dare qualcosa non dovrebbe fare la predica come il capellano militare, dovrebbe inventarsi qualcosa. Faccio notare una cosa, tutte queste richieste di etica dentro agli algoritmi, ci vanno gli algoritmi etici, l'avrete già sentita. Contemporaneamente ci sono quelli che dicono che giustamente gli algoritmi sono pieni di bias. Ora notate, mettere etica negli algoritmi significa mettere bias negli algoritmi, perché evidentemente, appunto, se tu dici che la gente deve andare al ristorante la domenica, ci sarà un islamico arrabbiato, insomma, cose così.
L'etica di chi, bisognerebbe chiedersi. Prego, professoressa, vuol concludere?
No, bene. Mi ritrovo quindi in questo, e quindi la mia risposta non è l'etica, ma mi vedo confortata in questo. La mia risposta è la regolazione, quindi in realtà la capacità di sollecitare a livello orizzontale una serie di esperienze che appunto nascono dal basso, di sostenerle nel corso del tempo nelle comunità di tipo orizzontale, poi la capacità invece di regolare in modo più verticale.
Torniamo all'idea di un modello, no? Di un modello di sviluppo che forse ha bisogno di correttivi rispetto al passato. Noi siamo abituati a un modello di sviluppo lineare, progressivo, e l'ambiente, l'emergenza climatica e tutto quello che ci sta succedendo intorno ci dice che quel modello di sviluppo non è sostenibile, non andremo avanti con quello, che quindi serve un modello di sviluppo circolare, e quindi in questo senso probabilmente serve un correttivo al tema del profitto, o meglio, non un correttivo, non diciamola in maniera etica, serve probabilmente inventarsi qualcosa di nuovo che sia più inclusivo, insomma, anche perché un mondo ideale in cui lo sviluppo è di tutti e per tutti, probabilmente un mondo che funziona meglio anche per le big tech, anche per i grandi player economici. Allora, Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, a proposito di modelli di sviluppo, no? Vorrei confrontarmi con lei sul tema della finanza di impatto, che è quindi capace di sposare diciamo obiettivi molto ambiziosi come quelli dell'ESG, no? E che alcuni stakeholder, le compagnie in primis, sono in grado in questo momento di interpretare, no? Al meglio. Allora, come si scala quel modello? Come si esce dal rischio? Come si supera il rischio che resti un esercizio di nicchia per chi lo può fare, perché agisce in qualche maniera non necessariamente secondo le regole, quelle classiche di mercato del profitto?
Sì, appunto, io partirei un attimo dalle un po' di definizione, giusto per capire il perimetro, per poi arrivare appunto al tema di come scalare. Generalmente si dice, no, che gli investimenti possono essere with impact o for impact. Quindi with impact è quel caso in cui la finanza viene prima, quindi c'è un tema di rendimento e si valuta anche se c'è un impatto. For impact è il caso in cui invece c'è l'intenzionalità di avere un impatto, diciamo, nella società rispetto a uno dei problemi sociali, e si accetta, diciamo, di perdere un po' di rendimento a favore dell'ottenimento di questo impatto stesso. E quindi, se nel primo caso tendenzialmente si va verso una dinamica che si chiama di negative screening, no? Cioè quindi escludendo alcuni settori o alcune imprese da quelle cosiddette investibili, nel secondo caso si va nella logica del positive screening, quindi andando a selezionare, andando a scegliere invece dove investire, per appunto perché uno ha un obiettivo di impatto. Ecco, sicuramente le avanguardie, ma anche soggetti che sono comunque fuori dalla logica della massimizzazione del profitto, come possono essere gli investitori istituzionali, come appunto le fondazioni filantropiche, e non dico bancarie, filantropiche, lo possono fare. Ma se vogliamo appunto che questo diventi una cosa un po' più grossa, quindi che vada a impattare veramente i numeri degli investimenti, credo che dobbiamo diciamo ragionare su due livelli, cioè mettersi nei panni dell'investitore e mettersi nei panni delle aziende e capire diciamo cosa per loro può essere naturale, in qualche modo allineato con appunto quello che si diceva prima, la massimizzazione del profitto. Ecco, per esempio in questo Larry Fink, molto citato CEO di BlackRock, che è il più grande fondo di investimento del mondo, trilioni di dollari di investimenti, nel 2020 scrive: il rischio climatico è un rischio investimento, cioè il tema è il cambiamento climatico e quindi andare verso investimenti che non abbiano impatto negativo sul clima non è un nice to have, come si dice in inglese, no? Comunque non è una cosa che io faccio perché sono guidato da una volontà di migliorare diciamo il contesto, ma lo faccio perché altrimenti quell'investimento diventerà un investimento non redditizio in futuro, diventerà un investimento che magari appunto fallisce a causa del cambiamento climatico. E quindi ecco che sono portato naturalmente diciamo a fare quel tipo di investimenti. E questa è una cosa che succede, non è teoria. Cioè negli ultimi anni veramente masse di denaro si sono spostate su questo tipo di investimenti a causa di questi ragionamenti. E l'altro tema dal punto di vista delle imprese. Cioè io credo che il professor Ferraris magari dopo toccherà anche questo punto, ma un'impresa che diventa ricchissima, che si espande, che però non ha più clienti, perché i clienti sono impoveriti tutti, o perché proprio banalmente magari in alcuni territori non ci sono, e non è diciamo l'interesse dell'impresa, no? Quindi il fatto a un certo punto che queste grandi multinazionali, queste grandi big tech facciano cose diciamo così altruistiche, non è solo, o comunque noi tendiamo sempre a vedere il lato, come dire, dietrologico, no? Ah, ma tanto loro sono cattive, quindi se lo fanno sono comunque cattive, va bene, però il tema può essere che lo fanno per un interesse che succede sia un interesse collettivo, comunque anche in quel caso lì. E già questi sono due elementi che portano,
danno un po' di speranza,
ecco.
No?
E l'ultimo è anche andare a vedere quei settori che per loro natura coniugano impatto e rendimento, e quindi senza chiedere diciamo ai soggetti di rinunciare a un pezzo di rendimento, per esempio tutto il tema del venture capital, quindi gli investimenti molto diciamo anticipati, no? Quando una startup nasce, prima che diciamo completi il suo ciclo, diventi matura e quindi o si quoti in borsa o comunque sia solida diciamo sotto i fondamentali, c'è un momento in cui ha bisogno di molto capitale, e quel capitale è un capitale molto rischioso, ma i soggetti diciamo tradizionali dell'economia, i fondi, questo discorso lo capiscono molto bene, perché quando un VC, un investimento in venture capital funziona, i moltiplicatori sono anche enormemente elevati, 10 volte, 100 volte, 1000 volte l'investimento fatto. E quindi ecco che andare a investire nel momento del venture capital in qualche modo coniuga. Perché? Perché tendenzialmente le startup che nascono molte in un ambito che è quello proprio dell'impatto sociale, cioè dove, e questo credo che invece il rettore lo ricorderà, il tema tecnologico, quindi il tema dell'innovazione tecnologica si sposa con la risposta a un bisogno sociale, no? E lì si crea l'occasione, e quell'occasione, se sufficientemente diciamo accompagnata dal punto di vista dei capitali, può portare a quei famosi unicorni, no? Che poi diciamo sono così rari in Italia, un po' meno in Europa, ma sono diciamo il motore poi delle economie avanzate negli ultimi anni.
Il tema della sostenibilità ambientale, lei lo ha citato, lo ha ricordato prima, no? Citando il boss di BlackRock, è un tema che si è imposto moltissimo in questi anni. A un certo punto si è parlato di greenwashing, adesso tutti abbiamo la consapevolezza e forse un po' la certezza che in pochi si riescano ancora a fare greenwashing, ma che sulla sostenibilità economica in qualche maniera si stia cercando davvero, sulla sostenibilità ambientale si stia davvero cercando di fare sul serio. Se pensiamo a quello che succede al settore dell'automotive in Europa, insomma, è un chiarissimo esempio. Io ho una sensazione però che il tema della sostenibilità sociale, quindi il tema dell'uguaglianza e dello sviluppo, diciamo, di un modello di sviluppo inclusivo non si sia altrettanto imposto. Allora dobbiamo aspettare un big boss che dica: la disuguaglianza nel mondo è una minaccia per gli investimenti, bisogna correggere il tiro. Questo non è ancora accaduto.
Sì, diciamo che tra gli addetti ai lavori si usa spesso questa metafora, no? Che di ESG la E è molto grande, la S è medio e la G è piccolina, e quindi la S effettivamente è molto più piccola. Ma perché, al di là delle retoriche? A mio avviso perché le metriche sono molto meno oggettive, cioè mentre nel caso ambientale le metriche ormai sono chiare, no? Le tonnellate di CO2 emesse, gli ossidi di azoto, quindi appunto quanto male si fa all'ambiente. In ambito sociale non è che ci siano delle metriche così chiare su cui c'è accordo, diciamo, a livello globale, perché qua stiamo parlando a livello globale. E in più, questo è un primo elemento. Il secondo elemento è chi misura queste metriche, e quindi abbiamo molta confusione su questi ambiti, quindi non c'è uno standard, no? Generare posti di lavoro, sì, ma di che tipo? Stabile, a lungo termine, per categorie svantaggiate, non svantaggiate? Cioè c'è un tema di misurazione, ma c'è anche un tema di chi misura e chi mette il bollino, quindi. E questi bollini al momento ce ne sono tanti, diciamo, alcuni un po' più rigorosi, alcuni un po' più accondiscendenti. E poi c'è il fatto che in ultima analisi questo impatto sociale, questo tema sociale deve, e torno un po' a quello che dicevo all'inizio, tradursi in qualcosa di tangibile, di concreto, anche per chi fa gli investimenti. Cioè io penso che se un'impresa non viene presa dal lato di dire tramite questo investimento migliori le condizioni del tuo territorio, sicuramente è un ragionamento che farà presa su alcuni, ma non su tutti. Se si va anche a dire che magari quel tipo di investimento permette all'impresa di ridurre gli investimenti in pubblicità, perché ottiene già quel risultato che voleva ottenere con la pubblicità tramite l'investimento sociale, beh, è più facile probabilmente che venga fatto. E però vorrei chiudere con un punto di nuovo un po' ottimista, nel senso che a me pare che ormai si stia consolidando, in particolare dal discorso di Ursula von der Leyen e poi tutto il tema del Covid, del post-Covid, che in realtà la E e la S vanno insieme, cioè che non ci può essere una transizione ecologica senza anche una transizione sociale, perché appunto i costi di una transizione ecologica, e nei costi ci metto anche i cambiamenti di comportamento delle persone, possono essere sostenuti solo se insieme si mette in campo qualcosa sull'ambito, si accompagnano le persone, soprattutto le più fragili. E io credo, ma magari mi illudo, chiedo ai colleghi, che anche le fasce più ricche abbiano capito dopo il Covid che bisogna portarsi tutti dietro, perché uno può essere ricchissimo e poi lo stesso sta chiuso in casa, in una casa bellissima, però sta comunque chiuso, se non tutti, diciamo, in quel momento stanno male, no? Quindi questo secondo me porterà anche la S, diciamo, a traino della E a crescere in futuro.
È interessante questo suo spunto, perché c'era una domanda nel precedente incontro che avete fatto, e c'era credo che fosse uno studente che diceva proprio questo, insomma, no? Il tema non è fare del bene come forma di solidarietà, ma cambiare il modello di sviluppo, no? Quindi far venire fuori un'idea nuova. Allora, professor Maurizio Ferraris, docente di filosofia teoretica dell'Università di Torino, gliel'ho detto, insomma, professore, quando l'ho incontrato, è stata una guida incredibile. Lo abbiamo letto in questi mesi, ci capita di leggerlo anche sui quotidiani, e allora il professore diceva: ma a me sembra sempre di fare una cosa diversa dal mio lavoro quando scrivo su un quotidiano, invece è importantissimo avere delle voci che siano un po' diverse da quelle a cui siamo abituati. Allora, una società ipertecnologizzata come la nostra, professore, ha bisogno di una visione, ha bisogno di valori, ha bisogno di una nuova utopia, cioè che cosa bisogna cercare, trovare per correggere il tiro e provare ad allargare il benessere?
Grazie, ma intanto grazie per le esagerazioni, le iperboli, ma questo fa parte del discorso pubblico. No, tipicamente noi quando pensiamo alla nostra società diciamo è una società che ha bisogno di valori, mentre noi adesso l'unico lavoro che facciamo tutto il giorno è produrre valori, perché ci viene chiesto com'era il servizio del taxi, pollice alto, com'era il ristorante, eccetera, eccetera, eccetera. E sempre di più, diciamo, l'essere umano passerà dalla condizione di produttore di beni a quella di produttore di valore, che fra l'altro è molto importante perché ovviamente, questo non è un mistero per nessuno, senza che ci sia qualcuno che consuma e che ha un qualche tipo di interesse nei confronti di ciò che viene prodotto, tutto il meccanismo salta, e salta in particolare nel caso del web, che è davvero un tipo di tecnologia che interessa soltanto agli umani e produce un valore che viene dagli umani e deve ritornare agli umani. Allora il problema è capire come restituirlo. Sull'etica ho tutti i dubbi di questo mondo, nel senso che dal legno storto dell'umanità non si può cavare niente di perfettamente dritto. Però invece che rendere appunto etici tutti quanti, cioè adesso diventiamo tutti buoni, mi sembra una cosa un po' grossa, suggerirei, non è un'idea originale, di rendere conveniente l'etica. Per esempio tutto il caso del greenwashing e simili è proprio di questo tipo. Ci sarà tanta ipocrisia in tutto questo, però comunque è una ipocrisia che va nella direzione giusta. E Joselle ha parlato anche di pensare alla questione della regolazione, sicuramente la regolazione, però la regolazione deve avere in più anche un, secondo me, un incremento, cioè dobbiamo diventare, per esempio come ricercatori nell'università, attori produttivi di un uso diverso dei dati per l'utilità sociale, perché rispetto al green, diciamo così, il web ha una marcia in più, un vantaggio straordinario, cioè che è conveniente essere appunto solidali, diciamo così, è conveniente, i dati singoli non valgono niente, i dati aggregati valgono tantissimo. Questo è stato un po' citato all'inizio del web, ma malamente, perché sembrava la prateria delle possibilità, però la verità è questa, cioè tu con i tuoi singoli dati, il free rider lì dentro non ci guadagna proprio niente. E per inciso, è vero che tutte le compagnie, le grandi compagnie commerciali offrono i loro servizi in maniera sia disinteressata, perché sicuramente sono dei servizi a start-up e cose del genere, ma poi ci guadagnano immediatamente perché traggono anche le informazioni che vengono fornite da questi nuovi servizi, perché noi non abbiamo ancora la minima idea di tutto quello che si può fare con i dati, e neanche ancora la minima idea di quanti e quali possano essere gli attori che maneggiano i dati. Al momento, grosso modo, abbiamo il pensiero che ci siano due attori fondamentali, o le piattaforme commerciali, oppure quelle nazionalizzate cinesi che ridistribuiscono, però controllano. Non è assolutamente l'unica opzione possibile, non solo perché, come sappiamo, in quanto cittadini dell'Unione Europea possiamo richiedere i nostri dati, nessuno lo fa perché non gliene importa niente, però se ci fossero dei corpi intermedi che ci sono già, che sfruttano questi dati, ebbene questo potrebbe essere l'introduzione di un nuovo valore, cioè di un valore che non c'era prima, perché considerate una cosa, quando hanno pubblicato la questione dei Paperoni, insomma, solite notizie, i più ricchi, eccetera, si dice adesso che i più ricchi di adesso sono ricchi il doppio dei più ricchi di 10 anni fa. Uno può trarre da questo la conclusione ricchi sempre più ricchi? Secondo me non è quello, è il fatto che quello che cavi dai dati davvero prima non esisteva, cioè scompariva come lacrime nella pioggia, perché tutti mangiavano, bevevano, andavano in giro, eccetera, eccetera, ma non produceva niente. Invece adesso produce sistematicamente. E c'è anche un altro punto, e cioè che non solo i dati possono essere adoperati diversamente, ma le piattaforme sono molto di più di quelle che noi pensiamo siano, nel senso che la piattaforma sempre quei quattro grandi, un'università, una banca, un comune, eccetera, sono tutti piattaforme che fra l'altro hanno rispetto alle grandi piattaforme commerciali il vantaggio di avere dei dati ordinati e quindi di poter trarre conoscenze molto più robuste, ma che ignorano di esserlo. Appunto, sì, quando sono arrivato tardi, mi scuso, ma si stava parlando del problema della inefficienza della pubblica amministrazione nel gestire questi dati. Per forza, perché si crea un ciclo, nel senso che se noi per primi ci convinciamo che le uniche piattaforme vere siano quelle là e che gli unici che sanno usare i dati siano quelli là, noi restiamo dei tizi che stanno lì a guardare. Da notare, non trascurando un punto, che come ricordava una collega del Politecnico, Elena Baralis, a un incontro precedente, l'innovazione e la sperimentazione nel campo del software costa straordinariamente poco rispetto, per esempio, a fare dei razzi o cose del genere. Quindi adesso non la tiro troppo lunga, però è ovvio che c'è una fortissima paura nelle persone che viene sottovalutata, nel senso che è anche un problema di narrazione, se vogliamo, nel senso che il welfare dovrebbe trovare la sua Greta, cioè qualcuno che viene a dire usate i dati per il bene dell'umanità, eccetera, tutti allora si trovano il giovedì per il futuro, il venerdì per la cosa, che facciano dei movimenti di questo genere, perché la narrazione è importante, cioè capire che noi possiamo fare con i dati molto più di quello che non solo facciamo noi attualmente, cioè zero, ma di quello che fanno le piattaforme. E senza togliere niente alle piattaforme, quelle che chiamiamo così, perché appunto quelle ci tengono i dati, ce li danno, ma anche se li tengono. Vedo il rettore che guarda l'orologio, e allora faccio soltanto un'ultima considerazione proprio al riferimento. Perché il populismo incontra così tanto successo altalenante, eccetera? Tutte le volte, ma è ovvio, perché le persone hanno paura di perdere il lavoro. Non sono stupide, sanno che l'automazione porterà via posti di lavoro, si sentono oltretutto degli stupidotti squalificati, mentre ci sono certi altri, tutti come Musk, poi fra l'altro sarà furbo, ma comunque che stanno lì a fare cose, e quindi a questo punto come minimo votano Trump se gli va bene. Però facciamo questa riflessione. Quando è stata eletta Giorgia Meloni, subito tutti hanno detto ma ci riporta Mussolini. No, secondo me Giorgia Meloni con Mussolini non c'ha proprio niente a che fare. Piuttosto, lo dico con tutto il rispetto, Letta ha molto a che fare con Facta, cioè rappresenta molto quella classe liberale, attente ai diritti individuali, incurante dei diritti della maggioranza, che ha reso possibile l'ascesa del fascismo. Quindi è su quello che bisogna fare, perché poi è un paradosso. Tutti dicono bisogna tutelare i diritti, allora gli altri dicono ma che diritti, rifacciamo la famiglia tradizionale così siamo tutti contenti, allora allora cosa diciamo positivamente a questi che perdono il lavoro? E arriva uno e ti dice dobbiamo ritornare al lavoro, parlando di fabbriche che sono scomparse da alcuni decenni. E quindi di cosa sta parlando? Secondo me, però è facile parlare male dei politici, secondo me questa è una cosa in cui anche i professori possono darsi da fare, perché effettivamente appunto la cooperazione tra settori umanistici e tecnologici in questo ambito può davvero risolvere dei problemi e creare dei valori molto più di quanto non avvenisse con tecnologie meno sofisticate.
Questo è un assist perfetto, Rettore. Però io prima di lasciarla volevo chiederle velocemente una cosa. C'è disponibilità, maggiore disponibilità in questo tempo da parte degli enti, delle aziende, dei soggetti, dei grandi decisori a bussare alla porta della filosofia? C'è una ricerca di visioni alte oppure non ha notato questo trend?
Allora, io l'ho notato e sono molto contento che ci sia, ovviamente.
Abbiamo un mercato, questo
cioè, sì, e la cosa curiosa è che molto spesso i filosofi non se ne accorgono. E,
è cioè, classico, no, ma è, anche questo. Questo.
No, non dovrei dirlo, perché dice, ma no, sono scemi. No, ma è che, cioè voglio dire, quando io sono andato a fare filosofia, l'insegnamento fondamentale della filosofia era la storia della filosofia per una banale ragione di mercato, cioè che poi lo sbocco professionale più ovvio era l'insegnamento secondario. Questa era la storia, non c'era altro. Adesso non è più così. La filosofia, in un momento in cui c'è bisogno di mescolare insieme tante cose, quindi il tuttologo, mettiamola anche banalmente nella cosa del tuttologo, può dare degli aiuti e ci sono persone che mi consultano, non dico come un oracolo, questo sarebbe squalificante anche nei confronti della mia stessa disciplina, ma comunque che chiedono delle cose che una volta dice, ma chi te l'ha detto un filosofo? E come dice, me l'ha detto un veggente, me l'ha detto una cartomante. No, invece no, adesso c'è davvero. E ovviamente di fronte a questo però non è che arriva uno che ha un problema in un'azienda e cosa, e allora dice, ebbene Schopenhauer nei primi secoli, no, non funziona così, devi cercare di fare delle cose che vadano incontro ai bisogni della contemporaneità, cosa che in generale i filosofi hanno fatto sempre tranne nell'ultimo secolo più o meno.
Nell'ultimo secolo li abbiamo lasciati solo pensare. Allora, Rettore Saracco, insomma, questo è un assist perfetto, perché lei lo dice da tanti anni, gli ingegneri devono sapersi orientare in un mondo complesso, andare oltre i saperi verticali, allargare l'ambito. Il Politecnico, insomma, il suo gruppo di lavoro, ci state lavorando veramente da tanti anni, e la Biennale di Tecnologia è un esempio, no? Di questa apertura, di questa voglia di mescolare i saperi. Come stanno cambiando i percorsi? Di che esperti e ingegneri abbiamo bisogno che vadano incontro a questa idea di sviluppo il più inclusivo possibile? Possono dare il loro contributo, immagino.
Guardi, io partirei da questo schieramento che parte da un filosofo, passa attraverso un sociologo, passa attraverso una persona che, per carità, ha fatto dottorato addirittura politecnico in una scienza dura, ma adesso si occupa sostanzialmente del mondo.
Una scienza pura, la fisica, voglio ricordare, sì, perché sì, è una cosa meravigliosa.
Per arrivare a uno che ha fatto l'ingegnere, ha fatto ricerca scientifica e si è occupato di sviluppare conoscenza per fare delle tecnologie, che insegna a ingegneri e architetti che sono tecnologi, quindi c'è proprio tutte le canne dell'organo dei saperi a questa cosa, compresa quella delle filosofe giornaliste che poi devono comunicare. La comunicazione è talmente importante oggi che siamo veramente una bella squadra, direi. Allora, cosa capita? Che oggi chi fa il mestiere dell'ingegnere non può più prescindere dal conoscere le dimensioni dell'uomo e della società, perché da sempre le tecnologie vengono sviluppate con uno scopo, non sono mai neutre, cioè nascono per risolvere un problema. Per oggi è molto complesso contestualizzare i problemi da risolvere, per questo servono dei rudimenti, cioè non si diventa Leonardo ce n'era uno, ma che i miei futuri ingegneri comprendano la dimensione dell'uomo, della società, oltre che dell'economia. Diciamo che prima ci siamo contaminati con l'economia, col diritto, specialmente in quella sorta di né carne né pesce, come era considerato una volta l'ingegnere gestionale e che adesso va per la maggiore. Ma adesso quella dimensione lì, oltre ad essere estremamente affascinante, ti consente di capire come è articolata la società, come tarare al meglio le tue tecnologie per la risoluzione dei problemi senza doverne creare degli altri, perché poi è sempre così, no? un po' come la scienza, ci si può fidare alla scienza perché sbaglia, c'è sempre qualcuno che a un certo punto riesce a fare dei passi avanti, anche qui riuscire a capire, quando tu concepisci una tecnologia, quali saranno gli effetti che magari non vedi subito, ma ci saranno di quella tecnologia sulla società, è diventato molto importante, quella sorta di responsabilità sociale che a suo modo è anche una forma di etica, no? Allora abbiamo cominciato ad assumere professori di filosofia morale e di sociologia di varia fattura, di scienze politiche, arricchendo quello che già si faceva da tempo per gli architetti, perché gli architetti cosa fanno? Costruiscono tecnologie intorno all'uomo e alla società, ma anche gli ingegneri adesso. L'efficacia, diciamo, e l'influenza delle tecnologie sulla società ormai è talmente evidente che c'è da non dormirci la notte, per i più positivi c'è da ingaggiarsi in modo completamente diverso. Quello che sta capitando è vorticoso, da 5 anni in 5 anni cambiano i mestieri, guardate che oramai si sta entrando all'interno del cervello, si sta studiando il connettoma, dopo aver capito come funzionano i neuroni, dire ma tanto non si arriverà mai, non è vero, si arriverà anche a simulare un cervello non solo per la sua parte neuronale ma per la parte plastica, quella che contraddistingue l'uomo rispetto ai robot oggi. Per cui non è che sia proprio serenissimo di quello che sarà fra 50 anni che vedrà mio figlio o mia figlia più avanti negli anni, e quindi occorre uscire dalla logica per cui ognuno nella propria disciplina cerca di trovare la soluzione. Nel mio campo, quello dei tecnologici, si chiama soluzionismo tecnologico, che può sfociare in quella che si chiama tecnocrazia. Non capite niente, a un certo punto guardate cosa avete combinato, arrivo io e metto a posto tutto a modo mio. Non che gli economisti, poi sono vicini ai sociologi, ci sono anche le sociologhe economiche, no? come la professoressa Dagnes, abbiano un approccio molto diverso. Io mi sono fatto negli ultimi mesi un bagno di decine di libri per capire meglio il problema della disuguaglianza sociale, come affrontarlo tecnologicamente. Però anche loro, tu leggi Minusha Fick, ha scritto un libro che è What We Owe Each Other, cosa, in tradotto in italiano, quello che ci unisce, letteralmente, che cosa dobbiamo gli uni agli altri, in cui dice, quando 10 volte che parla di tecnologie, 8 volte è in negativo, 2 volte parla di medicina e di forse il fatto che usando i dati in modo intelligente, forse in qualche caso si può fare qualcosa, però non è tanto quello importante, la tecnologia è un qualcosa di esogeno che rompe le scatole, ti cambia le modalità di lavoro, per cui il suo obiettivo è trovare un nuovo contratto sociale che è un po' vicino alla regolazione, no? Bisogna cambiare regolazione, si è passati da un estremo, si è arrivato da un altro, poi c'è la terza via, adesso e poi ci sono i Floridi, i Ferraris che comunque si interrogano sull'infosfera, questa cosa qua. Spoileriamo il fatto che i due estremi di questo organo hanno concordato di scrivere insieme un libro sulla riduzione delle disuguaglianze sociali, non per non rispetto, ma perché veramente le prendiamo tutte, adesso vediamo cosa viene fuori, no? nel declinare tecnologie. Allora, il mio ingegnere del futuro, l'architetto abbiamo già detto, conosce questo, si sta arricchendo la dimensione digitale, perché le cade della dimensione energetica, per carità. Il mio ingegnere del futuro saprà dialogare con i politici, saprà dialogare con gli industriali, saprà dialogare con gli economisti e i sociologi e i filosofi. Perché solamente insieme si può star dietro a questa complessità. Io penso che sia veramente arrivato il momento di mettere insieme le migliori teste che abbiamo in tutte queste discipline e provare a impostare un qualcosa di chiaramente molto complesso, che deve essere sicuramente flessibile, perché tutto quello che è rigido va a infrangersi in questo momento. Allora, come lo stiamo facendo, per rispondere alla tua domanda? Libera scelta di alcune insegnamenti, etica delle tecnologie, ad esempio, ma appunto le economie, le scienze politiche esistono nel nostro portafoglio di materie scelte. Poi c'è una bellissima cosa che abbiamo messo al secondo anno degli ingegneri, che il progetto Grandi Sfide. Migliaia di ingegneri al secondo anno, dopo essersi fatto, per chi conosce l'ingegneria, un anno aridissimo di scienze dure, che sono
analisi
però fondamentali per riuscire a impostare correttamente dei calcoli ingegneristici, quindi sono imprescindibili, però respirano. Da una formula matematica stretta cominciano a capire la complessità dell'uomo e della società. E come fanno? Sei grandi sfide dell'umanità: i cambiamenti climatici, l'energia, l'industria 4.0, l'inclusione, cioè la riduzione delle disuguaglianze di cui stiamo parlando oggi, palestre in cui si prendono il punto di vista di un tecnologo, il punto di vista di un umanista e poi iniziano a lavorare in gruppo miscelando le discipline tra di loro. Designer, architetto, ingegnere meccanico, ingegnere informatico, elettronico, così, a gruppi di sei, dimensione abbastanza corretta. Elaborano, pensano, discutono con i mentori e poi alla fine presentano delle idee motivandole. Nelle magistrali questo diventa la challenge, fa un po' più figo parlare in inglese, anche se sempre sfida è, ma è una sfida che nasce o dagli stessi studenti, che fanno una proposta vagliata e se si supera l'energia di attivazione dice vai, cimentatevi con quello che avete proposto, va bene. Ma più frequentemente è capitato finora da grandi imprese o anche da piccole imprese. Per esempio, non so, provate a pensare un filtro che blocchi le nanoparticelle di plastica. Voi sapete che ogni anno noi ci mangiamo una carta di credito di plastica per quello che è la dispersione delle nanoparticelle, dalla lavatrice. Oppure i costruttori, provate a digitalizzare un cantiere edile. Polvere a tutte le parti, caschette, digitalizzare. Sembra una cosa. Invece no. Logistica, sicurezza, organizzazione, per poi arrivare alle cose più naturali, l'autoconnessa, l'auto elettrica. Insomma, abbiamo fatto decine e decine di challenge, qualcosa che sta esplodendo e che porta i miei futuri ingegneri, così come capita da decenni per l'architettura con le cosiddette atelier, a lavorare in gruppo a un progetto specifico prima di uscire dalla magistrale ed entrare nel mondo del lavoro. Una volta erano dei semilavorati che dovevano essere presi dalle multinazionali e portati in giro per il mondo per un paio d'anni per riuscire a scaricare a terra il loro potenziale. Adesso cerchiamo di farli uscire con questo tipo di flessibilità. L'80% è uguale, la spina dorsale dell'ingegnere chimico come me o informatico come la Baralis è all'80% la stessa, ma la flessibilità è data da questo respirare che poi alla fine ti dà la possibilità di mantenere accesa la fiammella della creatività. Oggi è necessario pensare in modo sistemico, in modo non incrementale, perché non risolvi nulla, e io mi aspetto che, così come questo ecosistema che ci circonda, stasera finiremo a ballare, siete tutti invitati alle OGR su musica e sensazioni tecnologiche varie fino a luna di notte, ma là c'è anche OGR Tech. Là sono arrivati, grazie alle fondazioni di questo territorio, 10 acceleratori, non c'erano prima. C'è un incubatore che è stato premiato come miglior incubatore al mondo a partenariato pubblico nel 2019, che è I3P. Insomma, al di là di questo, quando arriverà quest'ondata di nuovi tecnologi formati in questo modo, io mi aspetto che ci sia una moltiplicazione di effetti. E penso che questa città, nella connubio tra due università perfettamente complementari e che eccellono nel nostro paese in terza missione, che vuol dire sì, riflettere come stiamo facendo in Biennale Tecnologia con eventi che coinvolgono la cittadinanza, Biennale Democrazia e Saluto, sono due altri eventi che vedono l'Università di Torino più coinvolta del Politecnico di Torino, sia una dimensione, ma questa catena del trasferire tecnologie, inventarle, fare start-up, dare origine a ecosistemi di innovazione, sia qualcosa che assolutamente può di nuovo vedere le due università unite insieme per cambiare il corso della nostra economia e diventare un modello anche per il nostro paese in assoluto.
Rettore, proviamo a chiudere il cerchio con l'ultima domanda. Una volta durante una conferenza in cui c'erano esperti di start-up, una persona mi ha detto, non c'è innovazione se non nel caso in cui si tira fuori un'idea per rendere un prodotto o un processo più sostenibile. Questo per dire quanto il tema della sostenibilità si sia radicato. E allora noi è giunto il tempo di dire che anche le tecnologie devono porsi il tema della democraticità, dell'accessibilità. Le tecnologie valgono la pena se rendono qualcosa più accessibile alla portata di tutti?
Sì, in qualche modo quella coloritura con obiettivi di tipo ambientale o sociale o governativo, diciamo così, va in quella direzione, può diventare una sorta di DNA dei prodotti che replicandosi porta in quella direzione. Io però voglio dire una cosa che non è ancora emersa da quello che ci siamo detti. Io credo che lo Stato debba diventare di nuovo protagonista, che il PNRR sia un'occasione straordinaria, che secondo me... Ma no, l'investitore. Noi dagli anni 90 ci siamo staccati dalle altre, diciamo così, potenze mondiali, vogliamo chiamarle così. Si è sempre ragionato in un gruppo dei G5, G7, G9, G20, eccetera, eccetera. Ma noi eravamo lì. Andate a vedere le linee di progresso dell'economia italiana rispetto alle altre, perfettamente in linea. Cosa è successo da metà anni 90 ed è la rivoluzione digitale, quello di cui non a caso stiamo parlando tanto. Poi un appunto da fare a Ferrari sulle green tech, e lo faccio in chiusura. A quel punto lo Stato e anche le imprese sono andate in difficoltà, non hanno più investito. Allora io credo che una parte del beneficio delle tecnologie può essere colto se lo Stato riacquista competenza, riacquista capacità di indirizzo e reinveste nel rendere, come capita in Israele, attraente sviluppare una tecnologia per risolvere un problema sociale, perché nell'interesse dello Stato stesso. Perché se io vado a distribuire, ne parleranno adesso alle 18.30 nell'aula 4, del cibo più sano in periferia vincendo la concorrenza di McDonald's con qualche tipo di cosa che deve arrivare a una scala industriale, ma mi migliora, se ci saranno meno diabetici in periferia, meno gente con colesterolo, con la cardiopatia o anche tumori, perché poi alla fine mangia carne. E allora tutto è legato a tutto. Un'altra cosa straordinaria che ho appreso è che la parità di genere, che è un'altra delle disuguaglianze di cui abbiamo parlato oggi, di per sé, se vinta come lotta, se riusciamo a far sì che le donne e gli uomini abbiano parità di opportunità nel mondo del lavoro, porta al 35% di incremento del PIL con cui uno Stato può di nuovo investire. Quindi al soluzionismo tecnologico c'è poi anche il soluzionismo economico e c'è anche il soluzionismo politico, che sono i populismi, sono le risposte semplici e chiare ai problemi complessi e come tali sbagliate. Io non faccio esempi, ma li abbiamo tutti in testa. Ogni esempio può anche essere una bandiera di una linea politica, ma se non riesce a renderla compatibile con l'intera coperta che dobbiamo tenere sotto controllo, diventa un qualcosa che di per sé si somma ad altre bandiere totalmente incompatibili e porta allo sfascio un paese. Chiudo dicendo che non solamente il digitale può portare benefici economici, anche un'economia circolare che vede un rifiuto, materia prima di un'altra, basta semplicemente mettere intorno a un tavolo le persone, le aziende, e dire: ma tu hai questo scarto, questa cosa può essere effettivamente molto meglio che pagare perché il tuo rifiuto venga smaltito
qualche altra parte.
Esattamente.
Grazie, ha voluto avere l'ultima parola, professore, il rettore, sulle fintech. Però abbiamo 5 minuti, se qualcuno ha voglia di fare una domanda, volentieri. Non abbiamo tantissimo tempo perché dobbiamo essere puntuali, ce lo siamo promesso, però se volete fare una domanda, molto volentieri vi ascoltiamo. E vi passiamo il microfono. Li abbiamo convinti sulla storia del soluzionismo?
No, un po' di paura c'era. Prima con José, che è molto gentile, erano venuti 4 o 5. Adesso qui... No, ma Maurizio è unico. E quindi in qualche modo uno si...
Ecco, due.
Due. Prima uno, poi l'altro.
Bene così. Ma all'inizio siamo partiti con dicendo il mercato fa la voce grossa, però poi si innescano dei meccanismi, delle retroazioni, si direbbe, in un ambiente politecnico, no? E la domanda che avevo era, sì, ma su quali scale di tempo? E però a seguire il suo intervento sono stati praticamente tutti gli altri con note positive, no? Che fanno pensare che queste retrazioni possano avvenire in tempi che la persona riesce in qualche modo ad apprezzare. Ecco, se le nuove tecnologie ci danno una mano in questo, o c'è qualche segnale, o magari va bene così.
Grazie. Sì, volevo chiedere come vedete questa discrasia tra le grandi masse che mi sembra vadano più verso, non so come dire, una diffidenza verso tutto ciò che è tecnologico e forse anche razionale, e diciamo tra virgolette le elite culturali che invece spingono, come abbiamo visto oggi, verso soluzione condivisa, non so, complessiva del problema, non risolvere ciascun singolo problema, ma risolvere, diciamo, avere una visione completa della complessità dei nostri paesi. Grazie.
Provo a dare io una risposta. Io penso che tutti dobbiamo cambiare, compresi i decisori politici, cui poi spetta un'ultima parola sulla direzione da prendere, e mi auguro che quelle elite che tutto sommato concepiscono soluzioni sistemiche, ma non sono tantissime, gli approcci stanno sviluppandosi adesso, riescano a contaminare ovviamente la politica. Noi al Politecnico cerchiamo di fare anche percorsi formativi in questa direzione, senza la pretesa di spiegare dimensioni che non ci sono nostre, ma noi faremo scuole di tecnologia per la politica, per i policy makers, che sono qualcosa di diverso, per la cooperazione internazionale, importantissima perché si faccia bene in Africa questa transizione di quei paesi, per il terzo settore, dove abbiamo degli imprenditori che devono diventare molto più forti anche dal punto di vista del cogliere le opportunità tecnologiche, e anche per i manager. Un MBA di Bocconi piuttosto che di Lewis, se integrato di una scuola di tecnologia che veda in visione più avanti, può aiutare anche un manager industriale a fare le scelte giuste in questa direzione. Per dire che l'altra questione che facciamo, sa che è nata qui a Santena, nella Scuola Nazionale di Amministrazione, la sezione qui di Torino e dintorni, anche lì è importantissimo arrivare a dare questo tipo di percezione, perché poi la catena percolativa che arrivasse da un decisore politico che riesce a motivare e a ricevere la fiducia in una democrazia fondamentale di tante persone, perché dà un progetto convincente, se poi ci mette 5 anni una decisione che tu prendi su una tecnologia da applicare a essere applicata, quella tecnologia sicuramente è obsoleta. Quindi la strategia serve per mirare a qualcosa che arriverà in modo consapevole, rischiando anche un pochettino. La burocrazia che si risolve in gran parte facendo sì che chi opera nella macchina della pubblica amministrazione per i beni fondamentali di cui abbiamo parlato è lì, sia motivato, capisca e si possa assumere responsabilità senza che qualcuno arrivi lì e gli dice hai sbagliato e ti metto sotto processo quando hai 1.500 euro di stipendio al mese. È un problema complesso, però qualche idea insomma ce l'abbiamo e tentiamo nell'ambito delle nostre facoltà di portare strumenti in più a chi prende decisioni politiche, chi le porta avanti normativamente, chi le porta avanti amministrativamente, come pure quegli operatori manager e quelli del terzo settore che poi alla fine gestiscono le imprese sul territorio.
Professore,
noi saremo, come dire, ce la metteremo tutta come università che chiaramente in questo sta uscendo dalla propria Ture Sebune e diventa un'università di impatto sociale. Quindi questa nuova missione, la terza dell'università che dicevo prima.
Professore, ci dice qualcosa su quanto pesa questa distanza fra le masse e l'elite? Siamo davvero tornati a quella chiave di lettura?
Ma io osservo che le élite, se così vogliamo chiamarle, cioè per esempio professori, scrittori, cose di questo genere, umanistiche, tuttora sono estremamente antitecnologiche. Secondo me questo è un fortissimo problema che va superato. Quasi qualunque filosofo si metta a parlare di tecnologia e per dire che distrugge tutto, compreso il sesso, tipo Byung-Chul Han ha detto che anche il sesso è distrutto dalla tecnologia, quindi si arriva fin lì. Ma oppure no, pensate anche persone che hanno giustamente un grandissimo seguito, per esempio Galimberti, che dice che siamo schiavi della tecnica. È evidente che questo non è semplicemente una questione che ha a che fare con le masse, tant'è che durante la pandemia c'è stata una significativa alleanza tra masse e intellettuali rispetto al sospetto verso le terapie, eccetera. Quindi è una cosa un po' più
complessa.
Più complessa, però per fortuna, perché almeno lì non c'è la verticale separazione masse-elite.
Allora, in attesa di Greta, di una futura Greta, insomma, della tecnologia democratica, l'anno prossimo, tra due anni?
Tra due anni, ma adesso lo dirò.
Ma l'anno prossimo,
togliamo
la
cosa. Dirò qualcosa in merito durante l'evento di chiusura che sarà in Aula Magna alle 19.
Io ricevo il comunicato, quindi sono
aia, tu sei già
avvantaggiata.
La Gioia parlerà dei principi dei romanzi, quindi chiudiamo con la cultura, i principi dei romanzi analizzati da Nicola Gioia.
Grazie, buona serata a tutti, grazie mille.